Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati del gruppo FNM al 30 settembre 2021. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola alla dottoressa Valeria Minazzi, responsabile Investor Relations. Dottoressa Minazzi, prego.
Buongiorno a tutti, vi diamo il benvenuto e vi ringraziamo per aver preso parte alla presentazione audio web dei risultati del gruppo FNM al 30 settembre 2021. La dottoressa Valentina Montanari, CFO del gruppo, ed io vi illustreremo i risultati consolidati nei 9 mesi del 2021. Alla fine della presentazione potrete porre domande. Adesso lascio la parola alla dottoressa Valentina Montanari.
Buongiorno a tutti, grazie per questa partecipazione a questa conference. Abbiamo riportato i risultati al 30 settembre che vedono una crescita importante, in particolare legata all'acquisizione delle autostrade, dell'acquisizione di Milano-Serravalle, Milano-Tangenziale, venuta alla fine di febbraio del 2021 e parimenti consolidata da tale data. Pertanto, l'analisi dei risultati la facciamo sia a livello di risultati reported che a livello di risultati pro forma consolidando l'acquisizione dal 1° gennaio del 2020 e per tutto il pari periodo del 2021. Quindi andando sui risultati reported abbiamo revenues in crescita del 78% che passano da 206 milioni di euro a 367 al 2021, adjusted EBITDA in crescita di 111,8%. Con valori assoluti che si muovono da 58,6 del 2020, dei 9 mesi del 20, a 124 nei 9 mesi del 21. Analogamente l'EBIT con una crescita dell'oltre 143% passa da 28 milioni di euro a 69 milioni di euro. L'adjusted net profit che sconta ancora l'impatto delle società controllate ad equity, che è negativo anche nei 9 mesi del 2021, passa da 22 milioni e 7 a 38,2. La PFN si attesta a 777 milioni di euro, confrontata con una PFN al 31 di dicembre ante acquisizione che era circa 44 milioni. Ricordiamo che l'emittente ha un rating investment grade sia attribuito sia da Moody's che da Fitch, per Moody's è Baa3 stable e per Fitch Ratings è BBB minus stable. Per quanto riguarda i risultati pro forma, quindi dei risultati che evidenziano dati like for like, abbiamo revenues in crescita dell'11% tra i primi mesi, i 9 mesi del 20 e i 9 mesi del 21, i ricavi passano da 357 milioni a 397 milioni, poi vedremo quali sono le aree di business che portano i vari incrementi e le dinamiche dei singoli business. L'adjusted EBITDA in crescita di circa il 12%, da 121,5 a 136, l'EBIT in crescita del 21%, da 61 a 74, l'adjusted net profit sostanzialmente in linea con un calo del 4%, dovuto principalmente alla rilevazione sia dei risultati delle partecipate. Scusate, no, delle partecipate perché sono sul net profit, derivante principalmente dalla rilevazione degli oneri finanziari relativi al bridge loan relativo al finanziamento dell'acquisizione. La PFN, come ho detto prima, è analogamente al rating. Per l'analisi dei KPI di business e della dinamica dei vari segmenti, lascerei la parola a Valeria Minazzi.
Allora, nei 9 mesi, grazie agli esiti della campagna vaccinale e al conseguente allentamento delle restrizioni agli spostamenti, si è verificata una ripresa del traffico e dei passeggeri trasportati in tutti i settori. La crescita è stata più marcata in particolare nella gestione delle infrastrutture autostradali, anche se in ogni caso i numeri che abbiamo rilevato nei 9 mesi rimangono inferiori rispetto ai livelli prepandemici. In particolare, se scendiamo nel dettaglio, per quanto riguarda MISE, quindi la gestione delle infrastrutture autostradali, possiamo vedere che nei 9 mesi si è verificata una crescita dei veicoli del 19,3%. Questa crescita è legata prevalentemente a un recupero ai livelli prepandemici, se non addirittura a un incremento rispetto ai 9 mesi 2019 per quanto riguarda il traffico premium, ovvero il traffico dei veicoli pesanti. Più lenta invece il recupero dei veicoli leggeri, che hanno registrato una crescita del 20% rispetto ai 9 mesi del 2020, ma rimangono ancora inferiori del 22% rispetto ai 9 mesi del 2019. Complessivamente, rispetto al 2019, la crescita del traffico autostradale è comunque inferiore ancora del 18%. Per quanto riguarda invece il trasporto, la mobilità su gomma, quindi il trasporto autobus, possiamo vedere che nei 9 mesi si è verificata una crescita complessivamente di quasi l'8%, con un terzo quarter un po' più debole, proprio perché per via della stagionalità e della chiusura delle scuole, che ha registrato la DAD nei primi 6 mesi e poi invece ovviamente nel terzo trimestre ha risentito della chiusura normalmente delle scuole. Per quanto riguarda invece Trenord vede una crescita sui 9 mesi del 9,5% rispetto allo scorso anno, più marcata nel terzo quarter, è da rilevare che sostanzialmente fino ai 6 mesi di fatto questa crescita era ancora inferiore rispetto all'anno 2020. A partire dal mese di settembre abbiamo visto una ripresa del traffico con circa 520-530.000 passeggeri trasportati al giorno rispetto agli 820.000 ai livelli prepandemici e questo ha portato appunto a una ripresa del 9,5% rispetto all'anno precedente. Rispetto ai 9 mesi 2019, tuttavia, il traffico è ancora inferiore del 48%. Se passiamo alla slide successiva, di fatto possiamo vedere appunto la trimestralizzazione di questi dati, quindi l'andamento trimestrale. Dai dati sostanzialmente si vede confermata la ripresa sul terzo quarter, diciamo specialmente per quanto riguarda il traffico autostradale e il trasporto passeggeri su ferro. Vi è invece una riduzione nel terzo quarter per quanto riguarda il trasporto passeggeri su gomma. In ogni caso si può vedere che gradualmente vi è una ripresa su tutti i trimestri, questo proprio perché ci permette di ridurre il gap rispetto al periodo prepandemico. Da sottolineare inoltre che anche in termini di produttività, rispetto al 2020 la produttività è cresciuta ed è quasi tornata ai livelli del livello prepandemico, quindi del 2019, sia per la gomma sia per il trasporto su ferro. Alla slide 8 c'è un breve overview di quelli che sono i risultati per segmento. Possiamo vedere che ancora una volta nei 9 mesi il gruppo si è dimostrato resiliente, addirittura ha registrato una crescita importante sia dal punto di vista delle revenues sia dal punto di vista dell'EBITDA rispetto a un periodo sicuramente difficile che c'è stato nei 9 mesi del 2020. In particolare possiamo notare che i due segmenti tradizionali, diciamo non legati all'andamento del traffico, hanno registrato una riduzione in termini di EBITDA e, come vedremo dopo, si tratta di Rosco e della gestione infrastruttura ferroviaria. Per quanto riguarda Rosco, per la rinegoziazione dei contratti di leasing con Trenord; per quanto riguarda la gestione infrastruttura ferroviaria, invece, per un tema di incremento dei costi. Alla pagina successiva possiamo entrare nel dettaglio. Allora, per quanto riguarda la gestione infrastruttura ferroviaria, i ricavi sono aumentati del 1,9%, ovvero di 1,8 milioni anno su anno. La crescita è legata prevalentemente a maggiori canoni di noleggio per il materiale rotabile che è stato dato in affitto da Regione gestito per conto di Regione Lombardia e dato in uso a Trenord. Questo andamento di fatto è stato poi ha determinato la crescita delle revenues, quando invece per quanto riguarda l'andamento dei ricavi da contratto di servizio e l'andamento degli altri ricavi si sono di fatto compensati. I ricavi di servizio sono leggermente decresciuti anno su anno per uno 0,4 milioni di euro, e questo è determinato da una parte dalla rimodulazione della programmazione ferroviaria offerta a seguito di minore mobilità e a seguito del meccanismo di efficientamento contrattuale previsto nel contratto. Per quanto riguarda invece questo andamento, è stato di fatto parzialmente compensato da proventi riconosciuti da Regione Lombardia sul 2020 a copertura degli impatti Covid. Questi proventi sono però one off, quindi non saranno ripetuti. Vi sono inoltre, per quanto riguarda gli altri ricavi, maggiori recuperi per attività di progettazione, oltre che la vendita di residui di magazzino, che hanno impattato invece positivamente. Per quanto riguarda l'EBITDA, invece, di fatto l'EBITDA si è ridotto di 2,7 milioni di euro. Questo è legato di fatto a maggiori costi che derivano da maggiori costi di progettazione, che sono su interventi infrastrutturali e di manutenzione, maggiori costi per la gestione del real estate, in particolare sanificazione, maggiori pulizie e maggiori costi per il miglioramento dei sistemi dell'IT. Si sono verificati inoltre anche maggiori accantonamenti per la manutenzione del materiale rotabile. Questa voce di fatto va a compensare quella che è invece l'incremento dei ricavi proprio per maggiori ricavi da noleggi sui treni dati a Regione Lombardia. Per quanto riguarda invece i costi del personale, questi sono leggermente incrementati. Vi è stato invece un minore costo di manutenzione per via del rifasamento temporale. In merito alle attività invece all'attività terminalistica, si è verificato una situazione costante sia per quanto riguarda i ricavi sia per quanto riguarda l'EBITDA anno su anno. Passando al business Rosco, il business Rosco ha visto i ricavi in diminuzione di 2,7 milioni di euro. Questi sono legati da una parte a minori ricavi per affitti derivanti dal leasing del rolling stock sui contratti per i treni TAF dati a Trenord, a fronte di parzialmente compensati da nuovi contratti di leasing, infatti invece su locomotive e su nuovi treni che sono stati dati in leasing sia a Trenord sia a DB Cargo. Per quanto riguarda invece i servizi, gli altri ricavi sono cresciuti di 0,7 milioni e sono derivanti da dei servizi che sono stati offerti alle subsidiaries, sia servizi amministrativi sia servizi IT. Si rilevano inoltre minori affitti derivanti dagli affitti commerciali sui locali, oltre che invece degli one-off per quanto riguarda la vendita di un immobile che si è verificato nel 2021. L'EBITDA si è ridotto di 4,1 milioni di euro, questo per effetto da una parte di minori ricavi e dall'altra parte per effetto di maggiori costi. Questi maggiori costi sono legati a costi informatici, costi assicurativi, nonché a accantonamenti per costo del personale che risentono di un diverso criterio di contabilizzazione sui premi di risultato. Si rilevano inoltre costi di start-up legati allo start-up delle attività di FNM Pay. Per quanto riguarda invece la gestione dell'attività di mobilità su gomma, per quanto riguarda le revenue sono incrementate di 20 milioni di euro. Questo incremento è dovuto da una parte a maggiori ricavi da contratti pubblici. Questi sono legati sostanzialmente a maggiori compensazioni per minori ricavi da bigliettazione, oltre che per servizi aggiuntivi. Questi maggiori, diciamo, compensazioni sono nel periodo pari a 9,2 milioni di euro. Si rileva che in ogni caso, come avevamo detto anche per i risultati dei trimestri precedenti, questi valori potrebbero ancora essere soggetti a variazioni piuttosto che integrazioni o conguagli in funzione di quello che sarà determinato poi a livello governativo e di settore. Si rilevano inoltre maggiori ricavi per 14,7 milioni di euro legati invece a maggiori servizi aggiuntivi per permettere il distanziamento sociale e l'offerta di servizi, legati a maggiori passeggeri trasportati, più 8% ricordo nei 9 mesi, e a maggiori attività di car sharing. Per quanto riguarda invece l'EBITDA è cresciuto di 0,7 milioni e di fatto questa crescita è legata da una parte a maggiori revenues, dall'altra parte a maggiori costi. Questi costi sono prevalentemente legati a maggiori servizi in subaffido, proprio come avevamo detto prima, per garantire maggiori servizi, maggior distanziamento sociale, maggiori costi per il carburante e maggiori costi per manutenzione e pulizia dei mezzi. Per quanto riguarda invece l'attività di gestione dell'infrastruttura autostradale, si rileva una crescita delle revenues di 27,4 milioni di euro. Questa crescita è legata da una parte a maggiori ricavi per pedaggi, legata a maggiore traffico che si è verificato nel periodo, in assenza di incremento di tariffe. Per quanto riguarda poi invece le revenues derivanti dalle concessioni per le aree di servizio, anche queste hanno rilevato un incremento di 3,8 milioni di euro. I maggiori ricavi si sono trasformati in maggiore EBITDA per 20,5 milioni di euro. Questo risultato risente inoltre di maggiori costi operativi che sono legati a maggiori oneri di esazione, maggiori canoni di concessione, utenze elettriche legate alla maggiore mobilità, i maggiori costi del personale parzialmente compensati invece da minori costi di manutenzione legati a un phasing per l'asfaltamento delle strade che sono stati anticipati lo scorso anno in un periodo in cui vi era meno traffico per via sempre della pandemia. Passando alla cascata dall'EBITDA fino alla bottom line, di fatto possiamo apprezzare che l'adjusted EBITDA viene innanzitutto il passaggio da adjusted EBITDA a EBITDA è legato a dei costi, a dei proventi. Questi proventi sono da una parte rappresentati da un rilascio fondi rischi per la chiusura di un contenzioso con l'Agenzia delle Dogane, parzialmente compensati per i costi legati alle operazioni di acquisizione di Mise. Questi costi erano peraltro in parte già anche presenti nei risultati dei 9 mesi del 2020, dove invece non erano compensati da alcuna posta positiva. Abbiamo inoltre ammortamenti per 62,1 milioni di euro. Questi ammortamenti sono leggermente in crescita rispetto all'anno precedente per via dell'ammortamento su nuovi investimenti in materiale rotabile che è entrato in servizio, oltre che per maggiori investimenti sull'infrastruttura autostradale. Come diceva, allora, l'EBIT è pari a 74 milioni di euro e, come diceva Valentina in precedenza, abbiamo un'incidenza particolarmente significativa degli oneri finanziari in questi 9 mesi. È tuttavia un'incidenza straordinaria, perché una buona parte di questi 17 milioni di euro è legata a fees sul bridge loan e a front fees che non saranno ripetute negli anni a venire. In particolare, nel periodo gli interessi passivi sui finanziamenti sono stati 18,8 milioni di euro rispetto ai 6,4 milioni di euro dell'anno precedente. Di questi 13,6 erano legati al bridge loan e 8 di questi 13,6 erano proprio queste fees non ricorrenti. Da rilevare inoltre che l'anno scorso invece sul periodo vi era una plusvalenza con un elemento positivo di reddito per 1 milione di euro legato alla vendita alla plusvalenza sulla vendita di Loco Italia. L'adjusted net result è per questo motivo leggermente in decremento rispetto all'anno precedente a 42,4 milioni di euro e ci porta a un group net result di 25,5 milioni di euro in crescita rispetto ai 24,3 dell'anno precedente, tenuto conto di quelli che sono i risultati delle società consolidate ad equity. Le società consolidate ad equity rilevano una perdita di 13,7 milioni di euro e sono prevalentemente legate, questa perdita è prevalentemente legata ai risultati di Trenord. Risultati di Trenord che risentono da una parte di misure a compensazione dei mancati ricavi per 72,7 milioni di euro, ricordo che erano 69 milioni di euro lo scorso anno, e dall'altra parte risentono di maggiore traffico che si è rilevato nel periodo, tuttavia compensato da un diverso mix in termini di bigliettazione. Quindi Trenord rileva nel periodo 530 milioni di euro di ricavi, 77 milioni di euro di EBIT e un risultato netto negativo per 24,8 milioni di euro, in ogni caso in miglioramento rispetto all'anno precedente per 15,8 milioni di euro. Passiamo alla gestione finanziaria, il cash flow, in questa slide il cash flow, la generazione cassa del periodo che risente ovviamente positivamente della gestione operativa che è positiva per 58,7 milioni di euro, su questa impatta una variazione un net working capital di 50 milioni di euro legata a maggiori anticipi a fornitori per l'avanzamento delle commesse sui treni finanziati da Regione Lombardia. Sulla generazione di cassa impattano anche investimenti che sono stati pagati nel periodo per 113,7 milioni di euro. Come già avevamo visto nel semestre, il cash flow del periodo risente dell'effetto dell'acquisizione di Mise. L'effetto dell'acquisizione di Mise che è spiegato nella slide numero 13 e che di fatto determina un incremento della posizione finanziaria netta per 732,7 milioni di euro, dove Mise pesa per 678,9 milioni di euro, quindi un impatto significativo legato al pagamento della quota acquisita da Regione Lombardia e dalla seconda tranche acquisita da da STM, e più ovviamente anche il consolidamento del debito che deriva dal diverso perimetro consolidato. Il livello di debito, come già anticipato, è assolutamente in linea con le aspettative e in linea anche con quelli che sono i requirements delle agenzie di rating per mantenere un rating investment grade per la nostra società. La composizione del debito, in questa slide, la slide 14, possiamo vedere comunque una liquidità che rimane importante, pari a 240 milioni di euro, un liquidity headroom di 140 milioni di euro, rappresentato da linee uncommitted. Al 30 settembre, quindi antecedente rispetto all'emissione del bond che è stata effettuata il 13 di ottobre del 2021, possiamo vedere che il debito è rappresentato prevalentemente dal bridge loan, oltre che dall'indebitamento bancario di Mise. Le scadenze sono prevalentemente a breve termine, perché il bridge loan appunto aveva una scadenza comunque a breve termine, e era prevalentemente rappresentato da indebitamento a tasso variabile. Nella slide successiva, appunto, l'effetto, abbiamo voluto rappresentare l'effetto dell'emissione del bond. Il 13 ottobre abbiamo emesso un bond per 650 milioni di euro con scadenza a 5 anni nell'ambito di un programma EMTN per un totale fino a 1 miliardo di euro. L'emissione del bond è stata sottoscritta, o meglio, le sottoscrizioni per l'emissione del bond sono state 3,5 volte superiori rispetto all'offerta e sono state sottoscritte per la maggior parte da investitori esteri. Il bond garantisce una cedola annua fissa di 0,75% e ha un rating BBB- BAA3 stabile, in linea con quello dell'emittente FNM SPA. Il bond è stato utilizzato prevalentemente per il rimborso del bridge loan che era in scadenza e la parte rimanente sarà utilizzata per general corporate purposes. Nei grafici possiamo vedere la diversificazione delle fonti, in rosso è evidenziato quanto è rappresentato dal bond che di fatto appunto è andato a ripagare il bridge loan. Possiamo vedere che incrementa la parte non corrente del debito, la durata residua del debito passa da qualcosa più di 2 anni al 30 settembre a oltre 4 anni e mezzo, e invece per quanto riguarda il tasso, il bond ha permesso di beneficiare di positive condizioni di mercato, portando il tasso medio da oltre il 2% a circa l'1,5-1,7% per il 2021. Ora passo la parola a Valentina per l'Outlook.
Grazie. Come abbiamo potuto apprezzare nei numeri al terzo Q, abbiamo visto un terzo trimestre ritornare a dei livelli buoni e in linea con i dati di traffico, soprattutto per le motorways del 2019. Quindi abbiamo questa rappresentazione alla slide 17 relativamente degli impatti Covid, dove abbiamo i settori dove in particolare abbiamo evidenziato come nell'ambito del consolidato abbiamo un basso livello di impatto sia a livello di revenues che di EBITDA. A livello dei singoli segment, Rosco Service e Railway Infrastructure Management non avevano avuto impatto a livello di revenues già nel 20. A livello di EBITDA Rosco era completamente neutra nel 20 e lo mantiene anche nel 21. La parte invece di infrastruttura ferroviaria ha un impatto molto basso, prevalentemente legato ai temi di gestione immobiliare. Per quanto riguarda il trasporto pubblico su gomma, abbiamo una situazione che è migliorata anche in considerazione di alcuni ristori stabiliti dal sistema governativo a supporto e a sostegno di questa tipologia di business, oltre che da un allentamento delle varie misure contenitive degli spostamenti che hanno consentito di dare un outlook tendente all'impatto medio in termini di revenues, passando da un impatto alto. Analogamente anche sull'EBITDA passiamo da un impatto alto a un impatto basso sul tema, nell'ambito dell'anno in esame. Per la parte delle autostrade l'impatto era stimato in arancione sia per le revenues che per l'EBITDA nel 20, questo in ragione del minor traffico registrato. Nel 21 abbiamo un impatto medio, questo impatto medio è considerato tale anche perché, ricordiamo, non abbiamo, a livello governativo non vi è stato nessun contributo ai fini del supporto di queste tipologie di business o comunque a sostegno dei risultati realizzati da questa tipologia di aziende nel 2020. Per quanto riguarda Trenord, quindi il trasporto su ferro, abbiamo una situazione che vedeva risultati con rischio, con un impatto alto. L'impatto si è allentato anche in questo caso alla luce delle dinamiche del terzo trimestre, in particolare abbiamo un impatto medio sia a livello di ricavi che di EBITDA, passando da una precedente view con un impatto alto. Permangono le attività di controllo e di volte al contenimento di tutti i costi legati al sistema del nostro sistema di costo. Per quanto riguarda i target, andiamo alla slide 18, alla luce delle evidenze che abbiamo descritto sia nel terzo trimestre che abbiamo potuto rilevare nell'ambito delle dinamiche dei primi giorni di novembre e del mese di ottobre, abbiamo un miglioramento della nostra guidance. I ricavi, vediamo le guidance, la possiamo vedere nelle due versioni, sia con i dati reported e con i dati su una base like for like. Sulla base dei dati reported abbiamo un incremento delle revenues di circa l'80%, viceversa nell'ambito delle crescite like for like immaginiamo una crescita del 10%. Per quanto riguarda l'EBITDA adjusted, sulla base dei dati reported immaginiamo che questo raddoppi, mentre nell'ambito dei dati pro forma abbiamo un incremento dell'EBITDA del circa 10%. Per quanto riguarda l'EBITDA margin prevediamo un incremento di 7 basis point nell'ambito della considerazione dei dati reported e in linea considerando i dati like for like. La PFN sarà ovviamente la medesima in entrambi i casi ed è sarà compatibile a quelle che sono il mantenimento del rating investment grade con i criteri attribuiti per queste tipologie per poter attribuire alle aziende un rating investment grade da parte delle agenzie di rating. Quindi qui, come potete vedere, abbiamo un miglioramento della guidance che si era già rilevato con i dati a chiusura semestrale, la preview che avevamo dato alla fine di luglio, abbiamo ulteriormente potuto apprezzare sulla base dei dati del trimestre, il terzo trimestre e dei due mesi autunnali, un incremento ulteriore che rispetto alla guidance data sulla base dei dati del primo trimestre passa dal più 70% al più 80% e con un incremento di EBITDA nell'ambito della dinamica dell'osservazione like for like da slight increase low single digit a circa il 10%. Io avrei terminato con questa considerazione.
A questo punto magari chiedo agli organizzatori di aprire la linea per eventuali domande.
Qui è l'operatrice Coruscall. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è da parte di Stefano Gamberini di Equita. Prego.
Grazie mille e buonasera a tutti. Io ho 3 domande. La prima per quanto riguarda questa guidance del più 10% like for like dell'EBITDA. La base di partenza sono i 147 milioni di euro riportati nella presentazione del di fine anno, e quindi se il più 10 lo devo basare su questo dato e poi togliere, se non sbaglio, 10 milioni di euro per il mancato consolidamento nel mese di gennaio di Mise. La seconda domanda invece riguarda gli investimenti. Il cash flow degli investimenti parla di meno 114 milioni di euro di investimenti. E leggendo invece il vostro comunicato stampa si parla di investimenti complessivi a 348, inclusi, divisi appunto fra gli investimenti con fondi pubblici e con mezzi privati, però con i mezzi privati viene un valore molto inferiore, circa 70 milioni, quindi volevo capire questi 70 milioni, pagina 6 del comunicato stampa, come si parlano con quei 113, se sono la stessa cosa, semplicemente è uno sfasamento di pagamenti, o se in questi 113 ci sono anche un pezzo di questi investimenti pubblici. L'ultima cosa invece riguarda Trenord. Se ho capito bene, Trenord ha registrato una perdita di 25 milioni di euro con 72 milioni di euro di ristori. Ecco, ci potete un po' aiutare a capire i ristori quanti saranno a fine anno, o se ci sono delle così una visibilità su un ulteriore incremento, e se ci ricordate lo scorso anno quant'erano, e se ho capito bene il trend dei passeggeri sta comunque migliorando, se ci potete dare un po' di visibilità sul quarto quarter, ripartite le scuole, cosa sta succedendo e quindi dove siamo più o meno adesso rispetto al 19, cosa ci possiamo aspettare eventualmente per il prossimo anno, sempre per Trenord. Grazie mille.
Allora, sulla prima domanda, la guidance del like for like, la guidance like for like considera revenues e EBITDA consolidati 12 mesi e 12 mesi, quindi non va tolto gennaio, ed è quella che avevamo dato di circa 150 milioni di euro.
Sì, è quella
che avevamo pubblicato sulla base del piano.
Esattamente.
Quindi e questa va preso il numero così.
Quindi 150 è il dato da cui partite, perché ok, siccome nella presentazione c'è scritto 147, 150 quella va bene, comunque 150 è la partenza del 20.
È l'adjusted, sì.
2020.
Sì, di fatto okay. È il valore pro forma ufficiale che abbiamo pubblicato in occasione dell'emissione del bond e della pubblicazione del piano investimenti.
Perfetto, ok.
Per quanto riguarda gli investimenti, la differenza, ti confermo che gli investimenti che sono riportati nel cash flow sono gli investimenti pagati.
C'è la coda degli investimenti fatti nell'anno prima che sono stati pagati in questo periodo.
Ma sono solo gli investimenti a vostro carico, senza gli investimenti con fondi pubblici?
Sì.
Ok.
Per quanto riguarda invece Trenord, allora Trenord ti posso confermare che lo scorso anno i ristori erano pari a circa 80 milioni di euro e di fatto le previsioni attuali ancora sono allineate in termini di ristori. Come sai, tendiamo ad avere in ogni caso sempre un atteggiamento prudente, proprio perché la determinazione dei ristori poi avverrà sulla base anche di quella che è una determinazione a livello governativo più di settore. Per quanto riguarda l'andamento invece del traffico, per quanto riguarda il TPL ferro, di fatto effettivamente, come si diceva nella presentazione, a partire dal mese di settembre vi è stato un incremento del numero dei passeggeri trasportati. Questo incremento ha portato a un incremento su 9 mesi che è diciamo confermato anche per i mesi a venire, anche se piuttosto stabilizzato. Quindi di fatto per diciamo la fine dell'anno noi vediamo un incremento rispetto all'anno precedente tra il 25 e il 30% rispetto al 2020, e che rimane in ogni caso oltre il 40% inferiore rispetto ai dati del 2019. Quindi un recupero, però sempre con la cautela, proprio perché proprio in questi mesi un po' abbiamo ancora incertezza derivante dal Covid, un po' perché non sappiamo esattamente quelli che saranno i cambiamenti che sono introdotti nelle abitudini dei viaggiatori, quindi manteniamo comunque una diciamo curva piuttosto flat nell'incremento verso la fine dell'anno.
Anche in base alle osservazioni che hanno fatto vedere una prima tranche di crescita, una prima rampa di crescita, che poi si è attestata su una crescita più smutata.
Sì, solo un chiarimento su questo. Se io guardo il terzo Q che riportate a pagina 7, vedo che nel terzo Q siamo a meno 30, non più a meno 40. La mia domanda era per capire, questo meno 30 sta ancora migliorando ottobre, novembre, oppure è sempre diciamo a meno 30 come abbiamo visto nel terzo Q? Tentavo di capire il trend negli ultimi mesi rispetto sempre al 19.
Allora, un secondo solo, che di fatto l'idea è che verso fine anno ci potremo collocare nell'intorno di 120 milioni di passeggeri trasportati per tutto l'anno 2021 rispetto a un 214 pre-Covid.
Ok, grazie mille.
Ti ricordo che le previsioni di piano vedevano un andamento flat rispetto al 2020, quindi siamo migliorate.
Bene, grazie di nuovo.
Vi ricordo che se volete porre una domanda potete farlo digitando asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è da parte di Luca Bacoccoli di Intesa San Paolo. Prego.
Sì, buonasera. Mi sentite?
Sì.
Ok, perfetto. Allora, qualche domanda anche da parte mia. Comincerei con le CAPEX. Sul 2021 vorrei chiedervi gentilmente se potete darci un'indicazione su quanto pensate di investire nel 2021, quindi partendo da quei 113 milioni dei 9 mesi. La seconda riguarda la revisione delle guidance. Vi chiederei qual è delle divisioni che ha guidato maggiormente la revisione appunto delle stime, e che assunzioni di traffico implicita avete per quanto riguarda le motorways, ovviamente sul 2021 rispetto al 2019, quindi non so, meno 10, meno 7, non so il valore che avete messo nel vostro piano. Un'altra domanda poi riguarda il costo medio del debito sul 2022. Avete parlato di un 1,7, 1,5 ponderato nel 2021, quando però ancora gli effetti del bond emesso non sono ancora a pieno regime, quindi immagino che sul 2022 il costo sarà ulteriormente più basso, se potete darci qualche indicazione in merito. Infine l'ultima domanda riguarda l'andamento degli abbonamenti, mi chiedevo se effettivamente state riscontrando una risalita del numero degli abbonamenti per Trenord o anche per il trasporto su gomma, che potrebbe essere un indicatore di una sorta di normalizzazione di quelle che sono le condizioni di mobilità. Grazie.
Allora, la prima domanda è quella della previsione a chiudere sulle capex, corretto?
Sì.
Vai, ce l'hai tu? Un attimo solo che dobbiamo prendere
i dati
in modo da essere puntuali rispetto ai dati di piano.
Magari posso cominciare a rispondere?
Sì, poi se mi ricordi le altre in sequenza che...
Sì, allora l'altra domanda riguarda...
Costo medio del debito nel 2022, magari lascerei la parola a Massimo Cinotti che ha sicuramente sotto mano le indicazioni.
Sì, okay. Buongiorno, mi sentite?
Sì.
Bene, allora sì, confermo quello che ha detto prima, nel senso che nel 2022 registreremo un costo medio ponderato dell'indebitamento notevolmente inferiore, le previsioni è di circa l'1,5%.
Okay.
Allora, nell'ambito, come avevamo visto nell'ambito della presentazione del piano, nel corso del 21 immaginiamo di avere degli investimenti complessivi di circa 170 milioni.
Ok. Poi vi ricordo le altre due domande. Una riguarda i driver che stanno dietro la revisione della guidance, è quella che è l'assunzione implicita nel traffico motorway.
Sì, i driver legati alle stime di traffico, abbiamo una stima di traffico che è mantenuta sempre come una superiore rispetto al 2020 di quanto abbiamo potuto apprezzare fino al terzo Q, ma rimaniamo sotto i dati del 2019 ancora per dei livelli double digit.
Ok.
Con una differenza abbastanza importante tra i veicoli pesanti e i veicoli leggeri, ovviamente.
Okay.
Per quanto riguarda la revisione della guidance sull'EBITDA, di fatto questa è legata prevalentemente a una revisione dell'EBITDA sul trasporto passeggeri su gomma che risente dell'effetto dei ristori
e delle moto
e anche per quanto riguarda migliori previsioni in termini di gestione dell'infrastruttura autostradale.
Ok, ciao. Ecco, l'ultima domanda riguarda gli abbonamenti.
Ah, ecco giusto, gli abbonamenti. Allora, per quanto riguarda gli abbonamenti, di fatto vediamo che ancora come va un po' la stessa cosa che si diceva per il traffico ferroviario, quindi stanno cambiando le abitudini dei viaggiatori. Quello che notiamo in questo periodo è una minore fidelizzazione, quindi un po' meno abbonamenti e un po' più, diciamo, titoli di viaggio a breve termine, che siano biglietti, che siano abbonamenti mensili piuttosto che abbonamenti annuali. Questo proprio legato al cambiamento del mix dei nostri viaggiatori in una situazione di incertezza.
E a settembre non avete visto, o meglio, a partire da settembre non avete visto alcun cambiamento nel trend, quindi magari che ritornano un po' più abbonamenti rispetto al biglietto singolo, diciamo così.
Scusa, non ho capito bene la domanda.
Sì, volevo capire se con la riapertura delle scuole, i rientri in ufficio e magari anche grazie a una situazione a livello pandemico un pochino più sotto controllo, se avete riscontrato un incremento del numero di abbonamenti rispetto ai mesi precedenti.
Sì, nel terzo trimestre abbiamo visto un incremento, però è un incremento di titoli di viaggio, non di lungo periodo, cioè con la proporzione rispetto sempre al 19. Abbiamo una presenza maggiore di abbonamenti mensili o di biglietti singoli, come diceva Valeria poco fa, rispetto agli abbonamenti annuali.
Ok, ok.
Però c'è una buona quota di abbonamenti, nonostante ci sia pur sempre una presenza di un tipo di fruizione del lavoro ancora magari non totale nella settimana, però vengono sempre acquistati dei titoli di viaggio tipo abbonamenti mensili, che consentono di avere una buona tenuta dei ricavi anche pur non avendo una crescita dei passeggeri completa, ecco, nel senso che le persone possono acquistare, abbiamo rilevato che acquistano abbonamenti mensili pur anche non venendo, non utilizzando il servizio tutti i giorni.
Ok, ciao.
I weekend abbiamo rilevato nel terzo trimestre che avevano lo stesso livello di passeggeri su Trenord rispetto al periodo pre-Covid. Quindi dobbiamo leggere adesso come si ristabilizzano i comportamenti della nostra base di utilizzatori dei servizi. Come sui veicoli, sui veicoli pesanti hanno raggiunto dei risultati superiori al 2019, mentre i veicoli leggeri sono con una differenza rispetto al 2019 intorno al 20%, year to date a fine settembre.
Va bene, grazie.
Grazie a te.
Per ulteriori domande potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Vi ricordo che per ulteriori domande potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Dottoressa Montanari, dottoressa Minazzi, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Grazie, ringraziamo per la partecipazione a tutti coloro che hanno ascoltato e hanno contribuito con le loro domande. Vi diamo appuntamento per l'analisi dei dati annuali a marzo.